Il 1 agosto del 1974 è stato il mio primo giorno di lavoro e sono andato a lavorare in una ditta come impiegato, siccome conoscevo bene il tedesco, che vendeva i suoi prodotti in Germania ed era una ditta familiare nel quale la parte impiegatizia era rappresentata da tutti i titolari e l'unico che non apparteneva al clan della famiglia ero io. Quando arrivavano gli operai, soprattutto il capo del settore produttivo, entrava in ufficio e se non c'era nessuno dei titolari, quindi c'ero soltanto io, la sua affermazione era: non c'è nessuno? Vi posso assicurare che questa cosa sentita una volta, due volte, tre volte, quattro volte, non è esattamente la cosa più bella che qualcuno si possa sentire dire: non c'è nessuno. Le cose che io dico, come c'è scritto nei film, non sono cose di invenzione, ma sono cose realmente accadute e ogni riferimento a fatti o a persone esistente è assolutamente voluto, non casuale. Anche riferimenti concreti e pratici a quello che riguarda la nostra comunità è assolutamente voluto e non casuale. Tante volte questa idea che se non c'è la persona che noi volevamo, quello che c'è è nessuno, è una delle cose peggiori che possa capitare. Perché oggi Gesù ci dice che se vogliamo trattare bene gli altri, quindi se vogliamo ricordarci che il secondo comandamento è espressione del primo, deve ricalcare esattamente il primo. E il primo comandamento è quello di: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Tra essere nessuno e essere l'unico, capite che c'è un abisso. In realtà noi tutti invece vorremmo essere trattati come se fossimo unici, non come se fossimo nessuno. Ha scritto Tolstoi che per ogni mamma suo figlio è come se fosse Dio. E così la mamma tratta suo figlio, anche se ne ha due, anche se ne ha tre, come se fosse suo Dio. Perché? Perché è lui che comanda nella sua vita. Comanda quando si deve alzare, comanda quando deve essere triste, perché se il bambino si mette a piangere, la mamma non dice: a quest'età tutti i bambini piangono, ma mio figlio in questo momento sta piangendo e io devo fare tutto quello che dipende da me perché smetta di piangere. E se un figlio si trova in una situazione di disagio, la mamma non si sente consolata dal fatto che a quest'età tutti i bambini, tutti i ragazzi si trovano in queste situazioni. Non me ne frega niente di quello che capita ai bambini di tutte queste età, a me interessa che mio figlio, che è per me come se fosse il mio Dio, viene trattato male, è una persona che non viene riconosciuta, è un ragazzo che sta vivendo un suo passaggio critico e io ci sto soffrendo per questa cosa. E vedete, tante volte invece noi risolviamo il problema dicendo: ma sono cose che riguardano tutti, non ti devi preoccupare, non ti devi preoccupare se alla tua età succedono queste cose, capitano a tutti. Ecco, noi non vogliamo essere tutti, noi vogliamo essere unico. E così, siccome Gesù ha detto che dobbiamo amare gli altri come amiamo noi stessi, noi dovremmo imparare a trattare gli altri come se fossi unico. A volte il fatto di non sapere neanche il nome di una persona che frequentiamo da tempo non è davvero un grande segnale di attenzione. Cioè, mio papà aveva perso la memoria sui nomi delle persone e per tutti erano Coso. Ho visto Coso, c'era Coso, c'era, alla quarta volta che diceva Coso c'era veramente una moto di ribellione da parte di tutte, perché Coso ha un nome, Coso ha un cognome, Coso è una persona. E quando uno viene trattato semplicemente come se fosse uno della categoria, devi aver pazienza, i maschi sono fatti così, devi aver pazienza, le femmine sono fatte così, in questo maschio, in questa femmina, dove quello che prevale è l'elemento sessuale e non l'elemento della persona in quanto tale, di una persona nella quale c'è insieme maschio e femmina e ciascuno lo combina in maniera diversa e c'è qualcuno nel quale si è maschio al 99% e altri invece che lo è in misura diversa, e si dice che Gesù è l'uomo riuscito perché è stato capace di integrare la mascolinità, la virilità con il suo aspetto femminile accogliente. Credo che tutto questo dovrebbe un attimo portarci a riconsiderare tanti nostri modi di fare e tanti nostri atteggiamenti nei confronti degli altri. E allora cominciare a dire che se non c'è esattamente la persona che volevamo, forse dobbiamo dire che quella persona lì magari era quella che ci voleva, magari non c'era esattamente quello lì, ma quello lì non è un infortunio, questo qua non è uno che è capitato da Marte, questo qua non è un rompiscatole che è venuto a rompere la mia armonia con quella persona che io aspettavo, questo qua c'è in questo momento e avrà un qualche significato. Nel libro dell'Esodo, quando c'è l'apparizione e l'esperienza che Mosè ha di Dio, Mosè domanda a Dio: tu mi mandi a un compito, a svolgere un compito, ma non mi hai detto il tuo nome. E il momento della grande confidenza che Mosè ha con Dio, quello che rende Mosè unico per tutto il popolo di Israele ancora oggi, è il fatto che Dio gli abbia rivelato il suo nome. Dio, il Dio di Israele, non è un Elohim. Gli Elohim erano i nomi comuni delle divinità di quell'epoca. Il Dio di Israele è Yahweh. E questo Yahweh è stato rivelato a Mosè. Quindi il nome di una persona la rende unica, la rende tale. Allora cominciamo a recuperare il rispetto del nome, del cognome e della storia, perché dietro quel nome, quel cognome, c'è il fatto che quella persona lì è trattata come se fosse unica dalle altre persone. Quando me ne sono andato da una parrocchia precedente, siccome i ministranti sapevano che a me piace moltissimo la Coca-Cola, io avevo regalato a ciascuno di loro qualcosa di singolare e loro si sono messi insieme e mi hanno regalato 12 bottiglioni di Coca-Cola. È stato il loro gesto di attenzione. E quando le persone che mi conoscono mi invitano a cena, sanno che mi fanno trovare sempre una bottiglietta di Coca-Cola, perché non sono di quelli che apprezza il Chianti, non sono di quelli che sa distinguere una bottiglia di quell'annata piuttosto di quell'altra. Sono ancora un po' come un ragazzino che ci tiene ad avere il suo nome e che ci tiene ad avere i suoi gusti. Una cosa che indispone tantissimo a scuola, l'ho sperimentato nei molti anni in cui ho vissuto in questo ambiente, è quando qualcuno ti confonde con qualcun altro, l'insegnante che non sa il tuo nome, l'insegnante che tratta i ragazzi facendo delle prediche generalizzate. Questa classe è una classe che non studia, questa classe è una classe che non mi segue, questa classe è composta da 15, 20, 25 alunni e ciascuno di loro ha un atteggiamento diverso. E quello di trattare sempre tutti alla stessa maniera è uno dei torti più grossi che possiamo fare. E allora se c'è davvero qualcosa che dobbiamo portare via da questo brano del Vangelo, è il fatto di ricordarci che noi siamo fatti a immagine di Dio. E non siamo fatti a immagine di Dio perché abbiamo una faccia, un volto, un corpo, eccetera, ma siamo fatti a immagine di Dio perché noi vorremmo essere trattati come Dio pretende di essere trattato. Lui è l'unico. E quindi insegna a noi che noi vorremmo essere trattati da unici se lo riconosciamo, e quindi dobbiamo trattare gli altri come se fossero unici. Smettiamola davvero di utilizzare le etichette, smettiamola di utilizzare le generalizzazioni, perché questo non fa altro che allontanarci gli uni dagli altri. E se noi fossimo davvero un pochino coraggiosi, lo so che lo saremmo, però se noi fossimo davvero coraggiosi, oggi diremmo: io sono, io sono. E quando diciamo io sono, è perché riconosciamo non che questo ci mette su un piedistallo, ma perché la comunità non è il luogo dove si annientano le individualità, ma la comunità è il luogo che sa valorizzare e riconoscere queste individualità. Il mio grande imbarazzo è il fatto che, ad esempio, domenica 18 abbiamo organizzato la seconda occasione di pranzo e una cosa che mi dispiace molto è se dovesse passare che è una sorta di pranzo per le persone che si trovano in una situazione di solitudine. No, è il pranzo per le persone che vorrebbero essere riconosciute come tali, che non si preoccupano di che cosa devono far da mangiare, ma che si preoccupano del fatto che ci sia qualcuno che li riconosce, che se sente lamentarsi non chiude gli orecchi dicendo è una persona che a una certa età si lamenta, ma è una persona che è qua, che ha bisogno di essere riconosciuta, che ha bisogno di poter dire a qualcuno: io ci sono, perché tante volte guardano soltanto la mia carta d'identità, il giorno in cui sono nato, e allora se sono un ragazzino non mi prendono molto sul serio, se sono un adulto che ha dei titoli magari mi ascoltano un po' di più, e se sono un anziano pensano che l'unico mio modo di esprimermi sia il lamento. Non è così che funziona il mondo e non è così che funziona la comunità cristiana. E allora, ecco, se vogliamo portare a casa un insegnamento da questo brano del Vangelo, scriveremmo sul nostro libro, che è il libro delle massime di questa comunità: se mi vuoi bene, trattami come se fossi unico.